Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
Nessuno sospetta la Svizzera di imperialismo.
Nessuno sospetta la Svizzera di imperialismo, scrive nel marzo 1953 il nostro ambasciatore a Lisbona. Oltretutto, la Confederazione è neutrale e priva di sbocchi sul mare. Come potrebbe mai immaginare di controllare delle colonie in Africa? Ma l'espansione coloniale non si realizza solo attraverso gli eserciti e il controllo del territorio. Può nascondersi nel sostegno all'esplorazione geografica o nelle attività economiche, per esempio l'investimento di capitali. Muovendo da questo diverso punto di vista, recenti ricerche hanno mostrato come anche la Svizzera, tra 800 e 900, abbia preso attivamente parte, a suo modo, all'imperialismo europeo. In particolare, la Svizzera fu coinvolta nella controversa impresa di Leopoldo II. Il re del Belgio, nel 1885, riuscì a stabilire un vasto dominio personale sul Congo, scrivendo una delle pagine più dolorose nella storia del colonialismo. Fabio Rossinelli, Laboratorio di Storia delle Alpi. Nonostante si sostenga spesso il contrario, dunque, la Svizzera prese parte all'espansione coloniale europea.
Sì, certamente si possono dare tre esempi molto concreti. Il primo può essere la partecipazione di mercenari alle guerre coloniali, per esempio in Indonesia sotto la dominazione olandese, ed erano contingenti di centinaia, migliaia di combattenti, anche con funzione di quadri nell'esercito, fino allo scoppio del primo conflitto mondiale. Poi abbiamo la forma di emigrazione di impresari e dirigenti, per esempio in America Latina, in Argentina. E infine, terzo esempio, poi si potrebbe anche continuare, abbiamo i missionari, penso in particolare ai missionari operanti nella missione di Basilea, attivi in India, in Cina, in vari paesi africani, missionari che tra l'altro erano a capo anche delle primissime multinazionali del cacao stabilite nel Ghana odierno, che all'epoca era la Costa d'Oro. Poi mi permetto di aggiungere, oltre a questi esempi di natura concreta e fattuale, anche tutto quel fattore ideologico e culturale, nel senso in cui c'era l'ideologia civilizzatoria, no? Che veniva coltivata e professata negli imperi coloniali che circondavano la Svizzera. E a questo discorso dell'epoca, che serviva a giustificare, a razionalizzare la violenza coloniale, ecco, a questo discorso partecipavano comunque certi intellettuali di alto rango, di fama internazionale svizzeri, come Karl Vogt a Ginevra o ancora Louis Agassiz a Neuchâtel, che hanno largamente contribuito su suolo elvetico e non ad espandere il discorso autogiustificativo dell'imperialismo basato su visioni razziali, razziste, presunte scientifiche.
Un ruolo particolare ebbero poi le società geografiche.
Certo, queste società geografiche nell'Ottocento avevano un ruolo molto importante nella pianificazione e nell'esecuzione di spedizioni coloniali che avevano un doppio obiettivo: da prima quello di andare alla scoperta, tra virgolette, del mondo sconosciuto, del mondo oltremare, e poi in secondo luogo, ma era qualcosa che si correlava, diciamo, alla tappa esplorativa, era la colonizzazione stessa, una colonizzazione economica che poteva sfociare anche in una politica dei territori e via dicendo. E la Svizzera, come la Francia, come la Gran Bretagna, come la Germania e gli altri paesi in Europa, aveva le sue società di geografia che funzionavano esattamente come altrove, ma con la specificità, nel caso elvetico, di non avere davvero una marina militare o commerciale tramite la quale poter instaurare delle conquiste oltremare, voilà, nel senso classico del termine.
Fabio Rossinelli, la dominazione belga in Congo gronda sangue. Cosa accadde e perché tanto orrore?
Ci fu uno scandalo che in realtà rappresentò soltanto la punta dell'iceberg e che mise a nudo le atrocità strutturali dell'amministrazione coloniale. All'epoca, per intenderci, il Congo non era una colonia belga in senso formale, ma era uno stato detto libero, Stato libero del Congo, però governato dal suo sovrano Leopoldo II, che era il re dei Belgi. E questo scandalo fu riportato nei media occidentali, anche per motivi di rivalità e competizione coloniale, e in particolare riguardò il fenomeno delle mani mozzate, nel senso che i congolesi erano sottoposti a lavori forzati in un regime militarizzato per l'estrazione, in particolare del caucciù. E quindi quando un autoctono congolese non portava una data quantità di materia prima richiesta, ecco che scattavano misure repressive estremamente violente come lesioni corporali, ma anche sequestro di donne e bambini, villaggi bruciati e morti. In tutto questo, ciò che fece più scalpore, diciamo, sulla stampa dell'epoca, furono i dettagliati reportage delle cosiddette mani mozzate. Poi, orrore nell'orrore, le forze pubbliche che praticavano queste mutilazioni erano spesso autoctone, vale a dire erano congolesi stessi.
A cavallo tra 800 e 900, Re Leopoldo II gestisce uno stato grande 80 volte il Belgio. Con la scusa di condurre il Congo verso la civiltà, il re realizza enormi profitti grazie alla vendita di caucciù e avorio. La Svizzera sostiene il progetto di Re Leopoldo? Quanto? Come?
Possiamo distinguere tre momenti o periodi del sostegno svizzero. C'è un prima, un durante e un dopo. Allora, nel periodo prima, che intercorre fra il 1876 e il 1885, questo momento è la fase di esplorazione e di colonizzazione, per lo più compiuta su un piano informale, vale a dire da privati, da associazioni, imprese, individui. E questi privati erano raccolti attorno a un organismo fondato proprio da Leopoldo II, chiamato Associazione Internazionale Africana. E la Svizzera fu fra i primissimi paesi ad aderire a questa associazione, e a capo vi si trovavano varie forze politiche e ambienti economici del nostro paese interessati a giocare un ruolo attivo nella colonizzazione e ad approfittare, insomma, delle potenzialità d'oltremare che avevano fatto la gloria apparente dei grandi paesi europei. Questa partecipazione svizzera si tradusse dapprima con una raccolta fondi, svariate migliaia di franchi dell'epoca che furono dati a Leopoldo II, con cui cofinanziare le sue spedizioni coloniali. Poi, oltre a ciò, questa partecipazione elvetica si tradusse con una serie di congressi nazionali e pubblicazioni internazionali, fra cui non posso fare a meno di citare la rivista di Gustave Moynier, il fondatore della Croce Rossa, una rivista intitolata L'Afrique explorée et civilisée, che ha avuto una distribuzione e un successo su scala planetaria, cioè non solo in Europa, ma anche in America e in Africa stessa. E infine, sempre parlando di questo attore storico, Gustave Moynier, costui, giurista di fama internazionale, assieme ad altri avvocati di punta del paese, ha contribuito a trovare soluzioni giuridiche adeguate alla situazione di Leopoldo II in Africa, nel senso che Moynier ha facilitato notevolmente la transizione non evidente da un'associazione internazionale di tipo privato a uno Stato indipendente, lo Stato libero del Congo, per l'appunto. Abbiamo quindi un periodo del durante che intercorre fra il 1885 e il 1908, data quest'ultima in cui il Belgio riprende il Congo come colonia propria a seguito dello scandalo delle mani mozzate. E in questa fase, nel 1888, per esempio, la Svizzera si mise a disposizione per emettere delle obbligazioni statali che nella fattispecie salvarono Leopoldo II da una possibile bancarotta per quanto concerneva le sue finanze congolesi. In secondo luogo, sempre in questo periodo un po' delicato in cui Leopoldo II non aveva trovato ancora le ricchezze territoriali da sfruttare appieno in Congo, la Svizzera accettò vari mandati di arbitraggio internazionale relativi a conflitti geopolitici fra il Congo e il Portogallo, il Congo e la Francia, eppure accettò lo Stato libero del Congo come membro della Croce Rossa. Lo fece Gustave Moynier, lo fece la Confederazione come sorvegliante della Convenzione di Ginevra. L'ultima fase del dopo è quella che corrisponde alla postura della Confederazione a seguito dello scandalo delle mani mozzate. E qui vi è da rilevare in particolare che la stampa nazionale, contrariamente a quella internazionale, dà pochissimo peso alle atrocità commesse in Congo. Certo ne parla, ma in modo ponderato, dando altresì largo spazio ai sostenitori di Leopoldo II. E la Confederazione si consulta comunque col suo corpo consolare a Bruxelles per sapere come agire internamente.
Ascolta l'urlo del fantasma di Leopoldo che brucia all'inferno per il suo padrone di casa. Ascolta come i demoni ridacchiano e urlano, tagliandogli le mani giù all'inferno. Vachel Lindsay, Il Congo, 1914.
Mario Coglitore, Università di Venezia, Ca' Foscari. Lei ha studiato e raccontato la storia di Roger Casement, console irlandese in Congo.
Beh, Casement è stata una figura davvero molto, molto particolare sia per la storia del Congo che per la storia dell'Inghilterra, tutto sommato, della Gran Bretagna. Allora lui è diventato famoso per questo Congo Report, che è questo rapporto che ha steso dopo essere stato in Congo nel 1903 dal 5 giugno all'11 settembre, risale il fiume Congo e ne percorre alcuni centinaia di chilometri. In realtà Casement c'era già stato 15-16 anni prima, perché aveva partecipato a una spedizione che andava alla scoperta del fiume Congo per fini scientifici, ma soprattutto commerciali. Dopodiché diventa console in Mozambico nel 1895 e poi in Angola 3 anni più tardi. È un diplomatico di carriera molto conosciuto e molto apprezzato. È il governo inglese che gli chiede di andare in Congo a vedere cosa sta succedendo nel famoso, o meglio ancora, famigerato Congo belga, che era stato affidato alle cure del Belgio, ma in particolare di Leopoldo II, fin dal 1884-85, dopo la famosa conferenza di Berlino, diretta in quel momento da Otto von Bismarck. Quello che lui trova in Congo è, come dire, l'orrore moltiplicato a 1000 e si rende conto di quale sia lo stato di asservimento di schiavitù, in questo caso sono termini perfino eufemistici, cui erano sottoposti gli indigeni che dovevano raccogliere la gomma. È un rapporto, quando lui lo consegna l'11 dicembre 1903 al suo consolato, è un rapporto che scatena una polemica a livello internazionale e che si aggiunge alle molte notizie che già si conoscevano, ancorché si facesse finta di non saperle, di non saperne più di tanto, che si sapevano sul Congo e su quello che stava succedendo in particolare nel Congo belga. Roger Casement è il rappresentante più schietto della politica europea occidentale in senso ampio, che si rivolge all'altro, cioè all'indigeno, ma in generale a ciò che era altro dagli europei, con l'attenzione di chi vuole certamente denunciare gli orrori del colonialismo e che in qualche modo partecipa a questo sentimento dell'Africa che lui aveva per averci vissuto tanti anni e che mette a nudo le contraddizioni degli europei.
Roger Casement propone una diversa narrazione di quanto accaduto in Congo. Quindi il colonialismo è geografia, è economia, ma è anche un racconto, un modo di immaginare l'altro.
Sì, l'universo coloniale, lo chiamerei così, è essenzialmente una narrazione. Questo l'ho visto molto bene indagando anche alcuni aspetti del romanzo tra 800 e 900, ma anche utilizzando fonti come quelli che sono i diari piuttosto che i rapporti ufficiali, perché quello di Casement è certamente un rapporto come dire, molto ufficiale, che era stato commissionato direttamente dal governo inglese. Ma c'è una narrazione, in questo caso una narrazione poi tra l'altro espressa in un inglese molto colto, l'inglese dei diplomatici, che racconta questa straziante vicenda, nonostante le contraddizioni espresse dallo stesso Casement, che resta pur sempre un europeo e che pensa dunque che l'altro, in questo caso gli indigeni, dovessero essere curati, aiutati ad entrare nella narrazione civilizzante e civilizzatrice dell'Europa. E questa contraddizione la vive su se stesso fino a che poi non finirà impiccato dopo aver avuto un'accusa di alto tradimento. Casement, dal punto di vista del rapporto anche con la politica, e quindi intendo con l'istituzione, no, europea, che da un lato accetta la logica coloniale, anche quella più spietata, ma dall'altro lato anche in qualche modo cerca di intervenire. L'Inghilterra in quel momento, probabilmente per questioni ovviamente strategico-politiche, interviene a denunciare gli orrori, ma è proprio su questa linea di confine, no, tra ciò che si può dire, ciò che non si può dire, ciò che si vede, che non si vede, che sta la narrazione colonialista, che in qualche modo è anche spesso contraddittoria.
Si denuncia l'eccesso, ma senza mettere veramente in discussione una quotidianità intrisa di violenza.
È certamente così, e questo è tipico dell'immaginario collettivo, se posso chiamarlo così, europeo e occidentale. È vero che c'è la denuncia anche vibrante, ma in realtà lo stato delle cose resta sempre lo stesso, non cambia particolarmente. Forse c'è il tema del rapporto con la violenza che Casement denuncia, ma che pure non libera Casement stesso dal suo essere profondamente europeo, e quindi di comprendere l'altro soltanto nella misura in cui lo libero, ma lo avvicino alla logica occidentale, al sistema culturale occidentale, perché in qualche modo l'altro va sempre comunque assorbito.
Il nostro ospite, Fabio Rossinelli, ha da poco pubblicato per l'edizione Alfil Geografia e imperialismo, dalla Svizzera al Congo, tra esplorazione geografica e conquista coloniale, in francese, scaricabile gratuitamente in rete. L'altro nostro ospite, Mario Coglitore, è invece autore di Viaggi coloniali, politica, letteratura e tecnologia in movimento tra 800 e 900, il Poligrafo. Già in età moderna, la Svizzera fu coinvolta anche nella tratta degli schiavi, come si racconta nella puntata di Geronimo Storia La Svizzera e il colonialismo, a cura di Brigitte Schwarz, in onda il 12 ottobre 2020. Potete ascoltarla facilmente sul nostro sito. Il tema della puntata odierna di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin, è anche un'occasione per leggere Cuore di Tenebra, 1899, probabilmente il miglior racconto di Joseph Conrad.
Dovete sapere che quando ero un ragazzino avevo la passione per le carte geografiche. Passavo delle ore a guardare l'America del Sud o l'Africa o l'Australia e mi perdevo in tutte le glorie dell'esplorazione. A quei tempi c'erano molti spazi vuoti sulla carta della Terra, e quando ne vedevo uno dall'aria particolarmente invitante, ma ce l'hanno tutti quell'aria, ci posavo il dito sopra e dicevo: quando sarò grande ci andrò. Ma ce n'era uno ancora, il più grande, il più vuoto, se così si può dire, dal quale ero particolarmente attratto. È vero che nel frattempo non era più uno spazio vuoto. Dalla mia infanzia si era riempito di fiumi, di laghi, di nomi. Non era più una macchia bianca deliziosamente avvolta nel mistero, un terreno vergine su cui un ragazzo potesse fare i suoi sogni di gloria. Era diventato un luogo di tenebra,